Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio da Maurizio Principato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, la trasmissione che nasce con Sergio Bonelli editore per aprire una finestra sul mondo delle storie disegnate, storie sequenziali, quelle che Will Eisner ha definito anche, ha introdotto anche in un mondo più complesso, quello del romanzo e fumetti, graphic novel, ma anche e soprattutto gli albi che settimana dopo settimana, mese dopo mese, nelle edicole si affacciano e regalano ancora oggi in quest'epoca, in questo terzo millennio molto tecnologico, regalano momenti di distensione, soprattutto d'estate, quando è un piacere leggerli magari sotto l'ombrellone o anche sotto una pianta al parco. Noi abbiamo un ospite oggi in studio che magari ogni tanto ha anche il tempo di stare seduto sotto una pianta al parco, anche se credo che sia difficile per un disegnatore stare lì con il suo tavolo sotto una pianta. Cosa dici, Sergio Gerasi? Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Sì. Adesso c'è l'iPad, quindi l'iPad Pro si può fare, però non ce l'ho, quindi no, sto in studio.
Quali sono i tuoi strumenti di lavoro? Partiamo subito con l'aspetto
così,
tecnico,
subito.
Sì, dai.
Ma allora, io diciamo che parto, lavoro molto con la carta e col pennello ancora, anche se questo è un periodo, diciamo, di cambio stile, per cui sto provando a passare dal pennello a qualcosa di più sottile, come le pennine, quelle graduate 005.
Beh, lavorare col pennello è una cosa molto affascinante, ma richiede più tempo e passi alle pennine graduate per essere più veloce?
No, perché poi in realtà le campiture di nero verranno sempre fatte con lo 005, questa è una regola proprio masochista, per cui no, paradossalmente dovrei metterci più tempo, adesso però ci penso bene, vediamo un attimo.
Sergio Gerasi, disegnatore, beh, l'avete capito, siamo entrati addirittura sulle dimensioni degli strumenti che usa. Questa è una cosa molto interessante e molto affascinante, perché l'aspetto del disegno è quello che viene immediatamente percepito, oltre ovviamente alla traccia narrativa delle storie che leggiamo. A quale personaggio ha dedicato la maggior parte delle sue ore di tempo in questi ultimi mesi e anni, Sergio Gerasi?
Ah, in questi ultimi anni a Dylan Dog. Fortunatamente, sono stato molto fortunato ad arrivare su questa serie. Lavoro da circa esattamente 16 anni, perché iniziai un'estate di 16 anni fa, intorno al 2000, nel 2000, e poi l'albo venne pubblicato a gennaio 2001. Però iniziai a disegnarlo proprio saltando le vacanze da neo 22enne. Però era un sogno che si realizzava, quindi ne ero stato ben felice.
E allora, alla luce della tua esperienza, 16 anni di esperienza, se tu incontrassi per strada il Sergio Gerasi del 2000, il 22enne, che sta per iniziare, che suggerimenti gli daresti?
Suggerimenti, mazza.
magari non gli diresti un bel niente, resti, guarda.
Davide
vai.
Toffolo dice sempre, che è un mio caro amico, dice sempre che da punk, naturalmente, anch'io ho un passato molto punk, quindi suggerimenti, insegnanti, così non ci andiamo molto d'accordo. Dice che se il fuoco è grande brucerà, quindi questa è molto da Toffolo, a me piace un sacco, quindi la ripeto sempre.
Sì, beh, Davide Toffolo, persona che conosco anch'io, ho intervistato diverse volte, è sempre molto interessante, perché asserisce cose molto secche, molto precise, ma anche importanti.
Certo.
Quindi non è uno che gira intorno alle cose. E poi è uno di quegli uomini rinascimentali nel terzo millennio, perché disegna, scrive, suona, compone, e secondo me potrebbe anche, con o senza maschera, fare il comunicatore, cioè salire su un palco e parlare di filosofia di vita senza problemi. Non so se ha voglia, però.
Non credo che ne abbia voglia.
Magari prima o poi qualcuno glielo propone. Credo che in passato anche lui sia entrato tra le fila degli sceneggiatori Bonelli, o che gliel'abbiano chiesto più di una volta e alla fine abbia ceduto.
No, io so che dunque era stato uno dei primi a essere contattati per fare il Color Fest, quando il Color Fest, che sarebbe una, diciamo, costola di Dylan Dog, diciamo così, è un numero speciale che adesso è stato incrementato nelle uscite annuali, propone delle storie di autori al di fuori, un po' più autoriali, al di fuori del parco autori Bonelli, e quando era ancora embrionale questo progetto, Davide fu uno dei primi a essere contattati, un po' per la sensibilità anche horror e zombesca che lo contraddistingue, anche se totalmente personale, però lui è sempre un po' così restio. ogni volta che lo incontro dico: l'hai fatta, l'hai finito Dylan? Però non...
Ah, ecco, quindi siamo ancora, sì, sì, siamo, è ancora lì, work in progress. Lì, sì. Io credo che sia il suo spirito indipendente, esatto, che da qualche parte dentro di lui dice: però prima devo fare quelle altre 200 o 300 cose, esatto, poi però quello lo tengo lì.
15 dischi, poi altri graphic novel.
Mi ricordo quando furono ospiti qui a Radio Popolare in auditorium, che aveva, era il periodo in cui ogni volta che introduceva un brano diceva bacini, bacini. Cioè era questa cosa che poi con la sua faccia, insomma, sembrava davvero inquietante. Allora senti, quindi tu hai uno spirito punk.
Sì, sì, io sono stato punk. Insomma, no, una volta che sei punk poi lo sei per tutta la vita. Certo. Insomma, nonostante problemi di, diciamo, tricologici, che la cresta non c'è più, però insomma...
Beh, ma uno, come,
no,
dire,
può... L'estetica può. Poi...
Sì, 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 anzi, uno dei più grandi chitarristi punk americani, forse il chitarrista che ha dato il via proprio al modo di suonare punk rock, che è stato Bob Quine, mm-hmm, che suona anche con Lou Reed, era, ah, certo, glabro, sì, sì, quindi anzi, lui credo che abbia la stessa pettinatura. Ma tu, Sergio Gerasi, sei più punk inglese o punk americano? Lo so che sei italiano e di Milano, però...
Ah, no, diciamo... punk inglese.
Punk inglese.
Però tendenzialmente italiano. Partito con in negazione, in realtà sono partito, per cui da torinese, ecco, un po' come te, piemontese.
Sì, me li ricordo l'epoca in cui c'erano in negazione i franti. Era, sì, stato un bel periodo, un periodo molto, molto energico, forse quello da cui, nel quale Torino ha cominciato anche a riprendersi musicalmente. È sempre stata attiva, beh, anche in Milano, ma come punk, è vero, quello di Torino. Allora io adesso ti mando, faccio sentire un brano che non è punk per quanto riguarda l'impianto sonoro o per quanto riguarda lo sviluppo, però secondo me lo è nello spirito. Adesso proviamo a vedere se sarà così anche per te. It's enough to make you wonder sometimes if you're on the right planet. Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, e abbiamo chiesto a Frankie Ghost Hollywood di darci un po' di supporto con un brano che si intitolava Two Tribes. Si risale al 1984, più o meno, 83-84, quando loro fecero questo primo bellissimo disco. Ne hanno fatto un altro dopo, interessante, poi si sono un po' persi per strada, ma il cantante Ollie Johnson nel frattempo si è riciclato, o forse rigenerato, in attività più legate al segno grafico, infatti fa il pittore. Noi abbiamo oggi un uomo che i pennelli li usa, ma non so se fa anche quadri, Sergio Gerasi, però
sì,
sicuramente fa anche quadri.
Mi è capitato, però sempre in bianco e nero.
Sempre in bianco e, sì, nero. Quindi tu i colori?
Coi colori, così così, sono particolarmente daltonico,
ah,
e quando devo farli, ho fatto delle copertine anche di Dylan,
sì,
forse non lo sapevano in redazione che ero daltonico, ma mi hanno assegnato queste tre copertine,
ah,
per la serie che è uscita con la Gazzetta, che era settimanale, era una ristampa dei Color Fest, però le copertine erano inedite, le ho fatte, però il computer aiuta, perché tu puoi fare i colori, li fai guardare a chi li vede bene, ti dà dei consigli, poi li puoi gestire molto meglio, ecco, diciamo così.
Beh, interessante questa cosa, anche perché il daltonismo, per chi non lo è, uno non riesce a concepirlo, perché
Molto difficile da spiegare, sì, a scuola era sempre una cosa, il professore di fisica ogni volta.
Ma a tu a scuola, Sergio Gerasi, ti facevi sorprendere a disegnare invece di seguire le lezioni?
Sempre.
Come sempre?
Sì, sì, sempre, il mio banco era un murales continuo, cambiava tra l'altro di giorno in giorno, di settimana in settimana, e poi c'era la processione in bagno, perché in bagno c'erano tutte le caricature di tutti i professori del piano.
A tuo rischio e pericolo questo,
rischio,
eh.
No, andavano anche i professori, li ho beccati,
sì?
Sì, si divertivano molto.
Ma qual è il tuo background scolastico, Sergio?
Dunque, liceo scientifico qua a Milano, l'Einstein, e dopodiché ho fatto il Politecnico, sono un ex designer, come hai segnato tu sulla maglietta. E no, mi sono laureato mentre lavoravo già, perché dal secondo anno di università avevo iniziato a pubblicare per la Star Comics, quindi era già diventato un lavoro. E niente, dopo che mi sono laureato però ho deciso di continuare, già un lavoro ce l'avevo, ho detto ma io proseguo su questo qua, che poi era il mio sogno di ragazzino.
Accidenti, è il sogno di tanti. Ma e dunque, quindi designer, chissà se un giorno non vedremo il tuo nome anche abbinato a un oggetto, una sedia ergonomica, un portapentole in cartongesso, non so, un oggetto particolare. Non hai mai progettato delle cose che sono nel cassetto?
Sì, all'università ho fatto un sacco di boiate.
No, parliamo del presente, anche se poi ripercorreremo, se vuoi, insieme a questi 16 anni di carriera come disegnatore di fumetti, come illustratore, e l'estate. Noi siamo in piena estate, nel cuore dell'estate. Nel cuore dell'estate è arrivato in edicola l'album numero 360 di Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo, uno dei personaggi più importanti sia in termini di vendite sia in termini di apprezzamento di Sergio Bonelli editore. Si sa che i primi due in classifica sono sempre Tex e Dylan. C'è stato un periodo che Dylan aveva addirittura sorpassato Tex, e poi, ma anche per rispetto, sei di fronte agli anziani, eccetera, e sei tornato
poi
in secondo.
Ti spara, comunque.
Sì, poi Dylan ti spara, ti mena, ma mena anche Dylan. Bisogna dire che ogni tanto lo fanno arrabbiare e lui si mette a pestare anche la gente. È una cosa che è diventata interessante. In fondo, gli uomini hanno sempre risolto così le cose. Prima dei social network, dove si litiga per i post, si menavano e si chiarivano molto meglio. Allora, numero 360 di Dylan Dog, lo lascio presentare a te. Chi l'ha disegnato lo sappiamo, tu. Tutto il resto.
Allora, è un numero scritto da Paola Barbato, che non credo abbia bisogno di grandi presentazioni, è una delle sceneggiatrici che dopo Sclavi penso abbia scritto più numeri. È una storia abbastanza classica, una, come posso dire, ghost house story, nel senso che si svolge interamente in una casa infestata. Oddio, non infestata in senso stretto del termine, ma comunque, insomma, sì, dannata, diciamo così. E però c'è un'invenzione narrativa, uno snodo narrativo interessante che farà vivere a Dylan una vicenda che ha già vissuto in passato, quando ancora non era indagatore dell'incubo, ma lavorava nella polizia, era uno sbarbatello che lavorava nella polizia. E niente, si torna un po' allo splatter, cosa che io non avevo mai disegnato, nonostante siano ormai 6 anni che sono su Dylan, e devo dire che mi ha fatto un po' impressione. Mi sono fatto autoimpressione disegnando alcune cose, perché è abbastanza spinta, sì, sullo splatter questa storia qua.
Ma questo vuol dire, Sergio Gerasi, che tu avevi sul tavolo degli atlanti di anatomia per poter essere millimetricamente preciso?
Ma no, perché poi alla fine punto più alla fine le tavole vengono fuori precise, sembrano precise, però sono più emozionali, ecco, diciamo così. No, poi comunque non sarei mai riuscito a disegnare ossa, proprio organi. qualcosa di simile.
No, è vero che soprattutto le ossa fanno sempre impressione. Ricordo una sequenza di Watchmen di Alan Moore, in cui Rorschach trova in un giardino, esatto, in bocca a un cane delle ossa, e appunto ossa non ossi perché sono umane, esatto. Ed è basta niente, però fa subito senso, fa subito effetto. Quanto tempo di lavoro ha comportato per te questo Dylan Dog 360, che si intitola Remington House?
Ma guarda, intorno ai 7 mesi io ci metto a fare un albo. Poi dipende, anche perché quello è stato l'albo che ho iniziato quando è nata la mia bambina, quindi è stato un po' problematico organizzare tutto. E in più generalmente faccio anche qualche altro lavoro extra a Bonelli, diciamo così. E in quel periodo lavoravo forse ancora con Santoro a servizio pubblico, e per cui qualche giorno partiva così per le inchieste a fumetti che mi facevano fare. Quindi sì, insomma, comunque 7 mesi ci vuole per me, più o meno.
7 mesi, che cosa significa? Qual è la giornata tipo di un disegnatore come te, Sergio?
Allora, io ho lavorato per 10 anni da solo a casa, di fianco al letto, rotolavo giù dal letto e salivo sulla scrivania.
Come? Cioè, neanche una passeggiata, andare a comprare il pane, niente?
No, la sera. Okay. Dopo cena, non ho mai lavorato.
Bravo.
E dopodiché, da qualche anno in realtà ci siamo uniti in uno studio, siamo qui in Porta Romana, siamo tanti disegnatori, un po' Disney, un po' sempre Bonelli, e niente, io sono il primo quello che apre lo studio, perché poi con la bambina piccola mi sveglia presto, naturalmente. E niente, arrivo in studio la mattina, inizio a disegnare e finisco la sera. Poi più o meno questo, non è che ci sia tanto.
Ma fai delle pause ogni tanto, anche solo per riprendere contatto con la realtà, per poi rimmergerti, o preferisci una volta che iniziato?
Io sono uno che quando si immerge, proprio meglio che rimango lì. Potrei disegnare come so che faceva Buzzati quando iniziava a disegnare, per lui era meglio che scrivere. Sì. Te lo cito perché poi adesso sto anche facendo un'altra cosa,
siamo
un mio
bello
librino, dove ci sono anche altri personaggi di fantasia, più o meno di fantasia, tra cui Buzzati. No, per me le pause sono un po', perché perdo quella cosa lì che mi mi fa concentrare tanto. Ecco.
Sì, è un'immersione, o forse anche quasi uno stato di, seppur guidata, di trance, di perché trance. A un certo punto uno si immerge, anche se come disegnatore non sei, cioè non stai facendo il garage ermetico di Mebius, devi magari concentrare. Beh, ma quello magari a margine, quando sì, riuscirai a stare sveglio anche di notte. Esatto. Potrà... Un giorno, visto che Storytella dopo Storytella sto intervistando, avendo ospiti in trasmissione tanti autori eccetera, mi è venuta in mente l'idea di fare un libro in cui parlerò di fumettisti sulla base dei segni zodiacali. Non so se è un segreto, ma tu mi hai rivelato prima che sei nato sotto il segno del toro, anche Mebius era nato sotto il segno del toro. Credo che possa essere un buon esempio. Personalmente, da appassionato, Mebius è uno di quei disegnatori che quando lo vedo mi fa venire voglia, anche se non è il mio mestiere, di disegnare. Cioè proprio uno che ti tira fuori...
Beh, è stato uno dei più grandi.
È stato grandissimo, ma soprattutto la cosa interessante è che aveva anche un suo senso dell'ironia, perché a volte, per esempio, c'è una storia in particolare dove lui parla del fatto che sta andando in vacanza e non ha nessuna voglia di andare in vacanza, e quindi è in macchina con la moglie e il figlio che certo. Si rompe le balle. E quindi è molto spiritoso.
Ma sai che, non so, rivelo questa cosa, non la sa quasi nessuno, c'è una specie di murales qua a Milano all'Istituto Francese di Mebius. Fantastico, in bianco e nero, disegnato sul muro, sembra di Jet, ma naturalmente, vabbè, lui poteva fare anche...
Sì, poteva fare davvero qualsiasi cosa. Dacci indicazioni, Sergio Gerasi, dove andiamo a vedere questo murales?
È in Via dei Meraviglie, cioè l'Istituto di Cultura Francese, mi sembra qualcosa del genere, dove fanno corsi di francese, compagnia, insomma, si occupano di Francia. E adesso non mi ricordo, l'avevo visto diversi anni fa. Comunque mi sembra sotto, mi ricordo si entrava nel chiostro, si scendeva al piano seminterrato, e lì c'erano, tra le mille stanze che ha questo istituto, una è dedicata, non è dedicata a Mebius, ma c'è questo enorme murales fantastico, naturalmente. Dovrebbe essere visitato come tanti altri, diciamo, monumenti che ci sono a Milano.
Adesso lo sappiamo, e quindi bisogna andare.
Bisogna andare assolutamente.
Una volta leggevo che Steven Spielberg, il regista, quando fa un film, magari adesso appunto con un aggiornamento tecnologico, però impone la realizzazione di storyboard precisissimi, che fondamentalmente sono una versione a fumetti che precede il film. Ti è mai capitato di fare qualcosa del genere? O magari, chissà, ti piacerebbe, ti capitasse, di diventare lo storyboardista, non di Spielberg, se vuoi, o anche di altri registi magari meno...
Sì, mi piacerebbe, devo dire, non sarebbe male, l'ho fatto, mi è capitato di farlo, ma per delle pubblicità...
va bene, con sì, i pantone, proprio come si faceva una volta, oppure sempre con le tue tecniche?
No, io sempre pennello.
Sempre pennello. Sì, Mebius credo l'avesse fatto, fosse stato chiamato a farlo per Dune.
Per Dune, esatto, io avevo visto la mostra dello suo...
Che avevano fatto, sì, a Milano ci sono state diverse mostre di Mebius, sempre straordinarie, sempre fantastiche. Ma parliamo di te, perché
parliamo di me, va bene
il maestro, però parliamo di te. Abbiamo parlato del tuo lavoro, abbiamo parlato delle tecniche, abbiamo parlato del Dylan Dog in questi giorni in edicola numero 360 Remington House, scritto dalla dinamica e consistente lavoratrice Paola Barbato, Polizia, che nonostante i tre figli e tutto quanto ci dà dentro come una matta. E tu hai già iniziato a lavorare su qualche altra cosa fumettisticamente parlando, o c'è qualcosa in vista?
Sì, ci sono un sacco di cose. C'è questo album che in realtà è pronto da parecchio tempo, credo quasi un anno, sì. Nel frattempo ho realizzato un altro Dylan che è già finito, è lì in redazione, e, su testi di Gigi Simeoni e il Simeone, e uscirà penso l'anno prossimo a questo punto. E poi sto iniziando un nuovo Dylan che però adesso, sì, insomma, diciamo che è un Dylan speciale.
Sul quale lasciamo un po' di mistero.
Sì, perché penso che vogliono fare un annuncio un pochettino.
Va bene, va bene.
E poi niente, sto lavorando al mio librino, sarebbe il terzo mio d'autore completo per Bao Publishing, e poi sono al lavoro su un'altra serie della Bonelli che uscirà, si presume, a primavera prossima.
E sulla quale anche qui manteniamo un po' di riserbo e di incognito, sì. Anche perché se no ti
c'è
levano
il piano comunicativo.
certo. Allora senti, a proposito invece di ascolti musicali, visto che abbiamo parlato prima di passione, abbiamo parlato di Davide Toffolo, quindi del punk italiano, io avrei voglia di farti fare un piccolo viaggetto in Nord Europa, mm-hmm. in Norvegia. È una musicista che mi ha affascinato perché, allora, si sente che ha una competenza tecnica consistente. Si chiama Edvig Möllerstad. Ha un suo trio, sono due donne e un uomo, lei chitarra, l'altra lei basso e l'uomo alla batteria. Tutti impeccabili, vestiti come in Intrigo Internazionale di Alfred Hitchcock, quindi con quei completini, i décolleté, eccetera. E fanno un genere musicale che è molto norvegese, intendo dire, mette a contatto l'hard rock, il jazz, la sperimentazione, il noise, tutto insieme, e senti che comunque c'è anche lo spirito di Jimi Hendrix che aleggia sotto. Se hai voglia di sentirlo, si chiama Laughing John.
Fantastico.
Famose sedure esate con John. Ospite a Storyteller, musicalmente parlando, in questo caso Edvig Möllerstad col suo trio, questa bella norvegese che spesso fa concerti anche in spiaggia, però non sono i concerti in spiaggia, quelli con la lacrimuccia e la gente che si bacia, sono concerti dove c'è musica come questa. Non credo li abbia fatti sulle spiagge dell'Adriatico, ma a nord sì. Tu hai visto qualche concerto interessante? Io mi chiedo quando, visto che lavori sempre, poi tieni pure famiglia. Però hai visto qualche concerto interessante negli ultimi anni, Sergio Gerasi?
Ma allora, diciamo che è un po' di anni che non vado a concerti grandi, di gruppi grossi, ma seguo principalmente quasi tutti i gruppi della Tempesta, roba italiana. Sì, ne ho visti diversi. Devo dire che io seguo sempre Giorgio Canali ovunque vada. E quello è sempre interessante. Poi anche, insomma, Zen Circus o altre cose anche più piccole. No, preferisco andare su quel genere lì.
Ma quando, visto che tu adesso lavori in questo collettivo che trova posto all'interno di uno studio dove ci sono tanti autori, dovete stare in silenzio oppure potete ascoltare della musica? Com'è la vita di studio?
Ma guarda, nel nostro caso non ci abbiamo provato a ascoltare musica insieme, diciamo così, ma è stato un disastro, perché poi abbiamo anche dei gusti abbastanza differenti, per cui chi ci viene a trovare non sembra un ambiente così divertente. In realtà poi di fatto lo è, perché sai, il lavoro del disegnatore è abbastanza particolare, ci sono per delle ore ti assenti anche con la testa e c'è un silenzio tombale in studio, poi improvvisamente uno si sveglia, dice una roba e si inizia tutti a urlare. È una cosa abbastanza strana.
Allora tu mi hai detto che ci sono altre persone, ci sono altri autori che vuoi salutare tra quelli che lavorano con te in studio?
Sì, allora abbiamo Usai, no, alla mia destra.
Presenta la band, Sergio Gerasi.
Florio ha, diciamo sempre Disney, Topolino e Cars. Poi c'è Usai, Topolino principalmente. Ambu, ci sono un sacco di sardi, vedi? Ambu a Dampir, sempre Bonelli. E dopodiché c'è Riccioli, nulla facente, fancazzista. No, lavora, sì. Sì, lui più illustratore, grafico, okay. Così via. Poi se mi sente adesso si arrabbia sicuramente.
No, beh, per l'importante è che se ne parli, sai.
Esatto. Sì, poi sì. C'è Folla, mm-hmm. Alle follie, esattamente, Omen Omen. E Mazzetti all'erotico.
Tu sei il primo ad arrivare in studio e apri la serratura e mentre gli altri arrivano, ma sei l'ultimo ad andare via? Spero di no.
No.
Perché, ok.
No.
Quindi ci sono proprio metabolismi diversi. Tu sei un mattiniero, da quando hai famiglia lo sei sempre stato?
No, lo sono sempre stato, anche quando uscivo e mi sbronzavo la sera, poi cercavo, un po' come Bonvi, è sempre stato un po' il mio faro, diciamo, amante del vino e delle osterie, io più dei pub e dei cocktail bar, però poi la mattina mi alzavo comunque, sì.
Anche Bonvi fu protagonista di alcune uscite spot Bonelli, disegnata da Giorgio Cavazzano alcuni anni fa, con delle storie stralunate ma ricche di genialità. Lo lascio dire a te, magari c'è qualcuno che non lo conosce, immaginiamo che non conoscano Franco Bonvicini in arte Bonvi, quali sono le sue creazioni più famose e quelle alle quali tu sei più affezionato?
Beh, Sturm Troop, insomma, l'ho letto e riletto un sacco di volte da bambino, questo direi sì. Poi ho fatto anche cose con Guccini.
Sì,
un sacco di cose con Guccini.
Hai inventato Cattivic o Cattivic?
O Cattivic,
boh, sì, va bene, cioè, tutte e due. Dopo Bomba, che invece è una cosa un po' più...
Sì, più... non so come dire, ricercata, misconosciuta.
Tenebrosa, sì. Anche, sì, anche, sì, piuttosto. Sì, un autore davvero interessante, tragicamente scomparso. Negli ultimi anni di vita era diventato coinquilino, o quasi, di Magnus. Vivevano nella stessa pensione nelle campagne, credo romagnole, e stavano lì, facevano gare di triciclo, ho letto una volta ogni tanto. Vabbè, due personaggi.
Poi tra l'altro una fine abbastanza tragica e romantica, perché è stato investito, mi sembrava avuto un incidente stradale,
è stato investito,
andando
sì.
a portare delle sue tavole da mettere in vendita per aiutare Magnus a pagare delle cure mediche. Quindi insomma, però posso dire una fine da rockstar.
Sì, sì,
modo,
assolutamente, no? Assolutamente, assolutamente. Stava andando da Red Ronnie proprio a fare
Ronnie,
la cosa,
esatto,
che dicevi tu, e una macchina l'ha portato via. Personaggio comunque molto interessante, molto affascinante, e poi così trasversale, perché appunto da Guccini già negli anni 60 facevano cose assurde insieme, poi hanno continuato a incontrarsi, incrociarsi o vivere separatamente le loro vite. Per quanto riguarda invece la vita di Sergio Gerasi, che quest'estate, ma tu andrai in vacanza quest'estate o sei sul pezzo?
Ah, no,
vai,
no,
ti concedi quelle 6 o 7 ore di vacanza.
Esatto.
No, è anche perché quando cominciano a nascere degli eredi non puoi trascurare questa cosa
per qua. Forza.
Ma ti eserciti? Tu hai bisogno di disegnare tutti i giorni?
Mi piacerebbe farlo, però ogni tanto, adesso veramente il lavoro è così consistente che ogni tanto staccare mi aiuta anche un po' così a distrarmi. È sempre utile comunque non abbandonare mai la manualità del disegno, perché è una cosa, non so, non è come andare in bicicletta, perché anche se stai una settimana senza disegnare, poi te ne accorgi in qualche modo, cioè perdi un attimino di immediatezza, visto che comunque la mano è uno strumento collegato molto alla testa, no? E perdi quella capacità di visualizzare subito quello che ti stai immaginando in quel momento lì. Quindi è una cosa che per un disegnatore è fondamentale, rimanere sempre... Che poi anche quando sono lì, che magari devo firmare uno scontrino, quando pago, che ho in mano una biro, io disegno anche sul menu, no? Quindi è meglio che me la si tolgano di mano le biro.
Storitella, oggi ospite Sergio Gerasi. Sergio, disegnatore con almeno 16 anni di esperienza, anche se poi uno, come diceva Andrea Pazienza, il mio primo disegno lo feci a 6 mesi di età, e vabbè, ma lui aveva anche questa grande capacità di essere un marketing manager di se stesso straordinario. Tu, quando ti trovi in mano una sceneggiatura, preferisci avere tutto scritto nel dettaglio o preferisci quelli che, come faceva a volte Alfredo Castelli, ti scrivono fai tu? Cioè, due
allora,
persone si menano, fai tu.
Io ho passato diverse fasi sotto questo punto di vista. Ai tempi io ho esordito sulla Zarus LED con Ade Capone alla
Compianto
Star Comics,
che Compianto, ricordiamo tutti con affetto.
E ho lavorato con lui per 5-6 anni a dei tempi, con dei ritmi impressionanti, 3 mesi per un album. E quindi eravamo arrivati nell'ultimo periodo in cui ormai sulla Zero Sled eravamo rimasti in 3 disegnatori più o meno,
quelli sopravvissuti.
Quelli sopravvissuti. E quindi lui non mi mandava più nemmeno la sceneggiatura, ma semplicemente i dialoghi. Eravamo talmente in sintonia. Sì, sì, sì. Mi mandava i dialoghi di anche 30-40 pagine, mi descriveva vagamente quello che doveva succedere e poi facevo io. Non erano più nemmeno le scene, si pestano per 2 pagine e fai tu.
Eravate oltre. Diciamo. Sì, sì, è una coproduzione molto affascinante, ma anche perché, forse per chi ci ascolta e non lo sa, ci sono vari modelli di lavorazione. Per esempio, quello bonelliano è molto cinematografico, cioè c'è una sceneggiatura che viene approvata, c'è il disegnatore che si mette all'opera, quindi è tutto molto definito e i passi vengono seguiti in maniera quasi cartesiana. Poi invece c'è un modello che mi ha sempre affascinato, ma credo sia di gestione più complessa, che quello alla Stan Lee Marvel, cioè l'incontro, conversazione, sceneggiatore-disegnatore, poi il disegnatore sulla base di un canovaccio fa tantissimo. Jack Kirby era quello che praticamente faceva tutto e poi Stan Lee metteva a posto due o tre cosette e faceva i dialoghi solo dopo. Tu come ti sei mai trovato nella condizione di lavorare così, a parte quello che mi hai detto con Al Capone, che era anche più avanti rispetto a questa cosa, ma c'era un rapporto, diciamo. Sì, come ti troveresti con un modello alla Stan Lee?
È un po' difficile, dipende dallo sceneggiatore, dipende dal tuo pard, diciamo, in questo caso, per rimanere nell'ambiente. Sai, adesso sto lavorando tantissimo con Alessandro Bilotta, con il quale c'è anche un rapporto di amicizia e anche, diciamo, di sintonia, no? Però lui, al contrario, è uno che scrive il giusto, ecco, diciamo così, scrive il giusto, però non vuole che una virgola sia fuori posto. Ah. Cioè, poi si fida tantissimo sulla forma non mi dice mai nulla, però sulla sostanza si fida tanto, sulla sostanza, un aspetto del suo lavoro a cui tiene molto, no? Quindi l'espressione, quella recitazione dei personaggi, tutte queste cose qui uno sceneggiatore le deve per forza, diciamo, relegare al disegnatore, alla realizzazione visiva. E però quello che scrive lui deve essere fatto come se l'ha immaginato, perché effettivamente per essere uno sceneggiatore ha un'immaginazione molto, molto forte, visiva. E in altri casi non lo so, in altri casi invece mi prendo, a chi me le lascia, io me ne prendo subito le libertà.
Ma vuol dire che ci metti più tempo a realizzare, cioè quando hai più libertà può essere controproducente, nel senso un boomerang, perché sei più libero, quindi hai più agio, ma hai anche, come dire, spalanchi le porte del tempo.
Sono più libero di sbagliare.
Ecco, è solo quello, non è che ci metti di più o di meno, è solo no, più no. in omaggio a tutti i disegnatori che amano prendersi talvolta delle libertà, come Sergio Gerasi, che ospite oggi a Storytella, un brano di Frank Zappa riletto da un'orchestra italiana, l'Orchestra Spaziale Meets Zappa Frank, un'opera uscita qualche anno fa che rivede anche in chiave mazurka dei brani di Zappa. Ma adesso torniamo a parlare di fumetti, anche se ogni tanto ci siamo allargati anche sulla musica, perché Sergio Gerasi è anche un appassionato di musica. Pare, si dice in alcune biografie uscite e non ufficiali, che sia stato o sia anche musicista, ma su queste cose preferirei lasciare i biografi oltreoceano l'approfondimento. Quello che gli vorrei chiedere è: c'è un personaggio, anzi facciamo domanda doppia, c'è un personaggio, Bonelli, su cui non hai ancora messo le mani che ti piacerebbe trattare? C'è un personaggio di altri editori su cui non hai ancora messo le mani che ti piacerebbe trattare?
Allora, beh, io in Bonelli in realtà ho disegnato le storie e sempre Dylan, cioè sono arrivato pronti partenza via su Dylan Dog. Infatti il primo numero si vede che c'è un po' di timore, diciamo così. E, non so, così su due piedi direi l'altro Tex.
Vedere sì. Un po'.
Poi in realtà ce ne sono anche diverse. Nathan Never, io ero ragazzino, ero uscito Nathan Never, mi ha folgorato anche Nathan Never, e Nick Ryder, sarebbe piaciuto disegnare Nick Ryder ai tempi, o se no, beh, un altro personaggio, ma io credo Valentino, mi piacerebbe disegnare Valentino. C'era stata anche una mezza possibilità, rivolgo questa cosa qui, c'era stata... però poi è sfumata, pazienza, però
difficilissimo fatto... Valentina, perché Valentina è Crepax, è il suo autore, quindi sì. Qualsiasi digressione di percorso,
ma infatti
è
meglio che sia sfumata, eh.
Beh, magari un'illustrazione, un manifesto,
un'illustrazione l'avevo fatta perché era uscita questa ristampa, oddio, sempre con la Gazzetta, non mi ricordo più, mi sembra con la Gazzetta, e niente, alla fine c'erano un po' di pin-up, di illustrazioni di altri autori oltre Crepax. No, in un numero c'era anche una mia Valentina.
Secondo te la grandezza di Valentina, proprio come fumetto e come percorso artistico, il fatto che Crepax non si è posto nessun freno nel rinnovare proprio le modalità di narrazione attraverso il disegno?
Secondo me, più che nel tratto, c'era questo fatto che Valentina rompeva qualsiasi schema di quel tempo lì, anche perché aveva una carta d'identità vera e propria, viveva in un posto ben definito che era qua, a Milano. e poi trattava sia la normalità, la quotidianità e anche un po' di onirico, c'era anche un po' di onirico, e in più c'era un aspetto, si vede che Crepax aveva un lato femminile molto sviluppato, perché secondo me per un uomo raccontare una donna è molto difficile, e invece Valentina risultava assolutamente credibile come donna, no? Le ha rotte un sacco di schemi, ecco, diciamo così.
Torniamo indietro nel tempo, ma molto molto indietro, quando Sergio Gerasi era un bambino, che cosa leggevi? Che cos'è che ti ha... Mi hai parlato di alcune folgorazioni nel corso del tempo, come Nathan Never, che è stato il primo fumetto di vera fantascienza seriale di Sergio Bonelli Editore. Quali sono state le folgorazioni del lettore, del bambino lettore Sergio Gerasi?
Allora, bambino, diciamo così, vabbè, ho iniziato con Topolino, cattivi come tutti, Lupo Alberto e così via. Poi dopo sono passato alla Bonelli e poi il percorso è stato americano, naturalmente, con l'adolescenza. Sono tornato a leggere Bonelli e Bonelli D, perché poi c'è stato negli anni 90, diciamo, un'esplosione dei Bonelli D, cosiddetti Bonelli D, cioè formato Bonelli, ma di altri editori. Ho letto di tutto, veramente di tutto, usciva in quegli anni lì. E poi adesso, vabbè, il percorso mi ha portato più oltre Alpe, graphic novel e molte cose francesi. Però bimbo, ecco, ti posso dire che... Io cito sempre questo fumetto qua, che lo trovavo dal pediatra.
Siamo proprio nell'infanzia, okay.
Esatto. No, beh, poi mia mamma mi ha portato al pediatra anche un sacco di anni. Vabbè, lasciamo stare. Sì. E, niente, c'era questo fumetto che erano gli anni 80, quindi c'era un problema di droghe pesanti, no? In quegli anni lì. Quindi e questo era un fumetto sociale, diciamo così, credo prodotto semplicemente dal comune di Milano o dalla regione Lombardia. in cui si chiamava Il ragazzo con la zip. Questa cosa mi è rimasta impressa tantissimo. Poi ci ho scritto un po' di canzoni e l'ultimo graphic novel che è uscito c'era uno con la zip in testa, quindi questo per dirti quanto mi è rimasto impressa. E niente, era la storia di questo ragazzo che in maniera così un po' metaforica aveva una luccicanza che gli usciva dalla testa, perché era un ragazzo brillante, diciamo così, e nel momento in cui andava a seguire le cattive compagnie, come si usava dire negli anni 80, naturalmente poi questa luccicanza della testa non usciva più e uscivano solo degli incubi, insomma. Il problema cos'era? Che questo fumetto, in pieno stile anni 80, era sparatissimo, fatto con l'aerografo, tutto deformato, quindi diciamo che secondo me non raggiungeva proprio esattamente il suo obiettivo di dire ragazzi vi fa male la droga, no?
Anzi, e cioè, era quasi psichedelico.
Era psichedelico, quindi è una cosa che ti emozionava quasi, e questa, insomma, questa storia mi è rimasta impressa tantissimo.
Beh, l'importante è che comunque abbia lasciato dentro di te qualche semino che poi chissà, magari c'è ancora dentro, che si muove, perché tutti quanti partiamo da qualcosa. Non tutti abbiamo voglia di passare il tempo dallo psicanalista per capire da dove partiamo, però intanto è una pianta che cresce, una pianta che continua a vivere. Che cosa fai tu per alimentare la tua creatività nel presente? Fai dei riposini oppure leggi cose di altri, incontri altri? Beh, ovviamente tutti i giorni in studio ne incontri di altri, ma poi mi metterete ognuno a lavorare, quindi non passate il tempo a disquisire.
No, c'è un bel confronto comunque. Io adesso, come ti dicevo proprio all'inizio della puntata, sto cambiando stile, quindi sto cercando di abbandonare il pennello per proporre qualcosa in Bonelli che sia quasi un po' strizza l'occhio alla Francia, quindi mi sto appassionando tantissimo a, non so, per farti un nome, Nicolas de Cressy, che in realtà, vabbè, lui è francese, adesso si è andato a vivere in Giappone, mi sembra. E io credo che sia, Gipi non l'ha mai detto, ma io credo che sia quello che ha ispirato anche Gipi, perché c'è un po' di somiglianza, no? E quindi io sto provando, ho comprato di tutto, sono andato ad Angoulême, sono andato a farmi un giro in Francia, perché qui poi, nonostante Amazon e così via, non sempre si trovano libri suoi, no? Quindi ad Angoulême ho trovato un sacco di roba, sono tornato carico, non ci stava più nella valigia. E niente, sto guardando tantissimo queste cose qua, e come stile, proprio come realizzazione grafica. Invece, per quanto riguarda le forme, proprio le forme del viso, le anatomie, sto guardando invece i disegni di Klimt. Non i quadri, ma i disegni. Perché se tu guardi, non so se ti è capitato, c'è stata anche una mostra poco tempo fa, sono delle robe che sembrano disegnate adesso. A parte Stano, che si ispira chiaramente a Schiele, no?
Anche se Stano però è più maschio, e Klimt era estremamente femminile. Esatto, cioè aveva questa, come,
sì, poi delle armonie nelle forme pazzesche. Quindi se guardi quei disegni lì, impazzisci. Ho comprato libri solo di disegni di Klimt.
Sono fantastici. Io amo i disegni di Klimt. Feci anche una ricerca in passato sui suoi quadernetti e trovai un sito in cui c'erano le scansioni dei vari quadernetti notebook che usava lui, con questi disegni che lasciavano a bocca aperta. Io credo che a Stano però bisognerebbe dire una cosa. Allora, Stano, guarda, se vuoi fare come Klimt devi essere circondato da donne tutti i giorni. C'è anche un film molto interessante, molto affascinante, che parla proprio della vita di Klimt. Erano femmine sempre, poi spesso lui ne metteva incinta qualcuna, ma molto serio, non la sposava, però gli pagava gli alimenti, faceva il giro delle case. Credo che all'epoca lui
quello
fosse
con Malkovich,
infatti ci sono dei momenti di pura bellezza, diciamo, proprio così, sì, all'interno del film. Sai che, a proposito del tuo passaggio, della tua evoluzione tecnica, mi è fatto venire in mente un disegnatore americano, uno dei più affascinanti, lavorò sia per DC Comics sia per Marvel, che era Gil Kane, che passò dal pennello alle penne, diciamo così, quindi, e si vedeva il suo tratto, non aveva mai quegli spessori, anche a volte un po' ridondanti di segno, quelli che aveva Jack Kirby, per esempio. Era estremamente pulito, e credo che lui abbia scelto questa cosa psicologicamente per assecondare la sua voglia di disegnare in un certo modo.
Esatto, sì, forse uno dei più europei, io li chiamo così.
Assolutamente.
Quelli, gli americani che disegnano in un certo modo. Poi c'è stato anche Adam Hughes, che ha portato un po' di liberty. Sì.
Madonna, siamo a livelli lì. Mondo. Io non riesco, cioè a volte mi chiedo quanto tempo ci mette, perché sai, la domanda forse più sciocca da farsi, perché poi ognuno ha i propri tempi. Ci sono alcuni disegnatori che sono famosi come Brian Hitch, perché ci mette una vita e fa ritardare le uscite sempre. Poi vedi le tavole di Ultimate, per esempio, e dici va bene.
Sì, sì, no, sono fantastiche. Beh, lì allora sì, c'è una ricerca. Beh, per fare Ultimate naturalmente c'è stato un bel po' di ricerca, anche fotografica, anche perché poi i personaggi devono assomigliare agli attori, quindi si può capire anche, sì, in un certo senso. E invece da Mux so che ci mette tantissimo.
Ah, ecco.
Disegna, non disegna quasi più fumetti, ma fa quasi solo copertine, proprio, sì, per questo motivo qua. Fa un sacco di ricerca fotografica, naturalmente. Non è, anzi, diciamo, non è una bestemmia, perché adesso si è persa un po' questa cosa, no? Cioè Caravaggio proiettava le ombre dei suoi personaggi sul muro o sulla tela, no? Mucha, che è quello a cui si ispira Adam Hughes, usava la fotografia, no?
Eh sì.
È sempre stato così, diciamo, sì. non è...
È vero, hai citato un altro straordinario illustratore dei primi del Novecento, che è stato di recente protagonista di una mostra, certo. È vero. Senti Sergio, mi spiace, ma siamo arrivati quasi alla fine della puntata.
Ce l'abbiamo fatta.
No,
lo dico per me.
Ma figurati, anzi, mi sembri un amabile conversatore. Credo che saresti potuto andare avanti ore e ore. Un giorno troveremo modo di farci, grazie, pagare tutti quanti per parlare di fumetti. Secondo me sarebbe bello fare delle lecture in giro. Allora, senti, vorrei lasciarci e lasciarti con un'ultima domanda. Abbiamo parlato del numero 360 di Dylan Dog, scritto da Paola Barbato e disegnato da Sergio Gerasi, cioè tu, il numero che è in edicola in questi giorni, Remington House. Tra tutti quelli che hai fatto, avresti voglia di suggerirci la lettura o rilettura di qualcuno a cui sei particolarmente affezionato dei Dylan Dog che hai realizzato?
Sì, allora, beh, io, senza nulla togliere agli altri, suggerirei il primo, quello che mi ha fatto esordire su Dylan Dog, che ai tempi fece molto discutere in rete, vabbè, adesso è la normalità. Ed era il, se non sbaglio, no, adesso il numero non me lo ricordo, però il titolo è L'assassino della porta accanto, scritto da Fabrizio Accattino, che era stato lontano dai fumetti per tanto tempo. Secondo me è brillantissimo, uno sceneggiatore brillantissimo, e non a caso adesso sta scrivendo un sacco per Dylan e sta sfornando dei piccoli gioielli.
Benissimo, ti ringrazio, grazie per essere stato con noi Sergio Gerasi a Storytella, viaggio con autori e personaggi FN nell'universo dei fumetti.
Grazie a voi, saluti a tutti.
Noi ci sentiamo come sempre al sabato, come sempre intorno alle 16.30 per un altro viaggio, per che continui a venirci voglia di leggerli i fumetti e anche di parlarne, perché il fumetto è anche comunicazione. Noi siamo qui, voi siete lì, creiamo il punto di contatto e facciamoli girare. Un salutone a tutti da Maurizio Principato, ciao!